Nel 1980 io ebbi un dispiacere, un rapporto non simpatico col ministro della difesa americano, il signor Brown, amministrazione Carter, il quale venne a trovarmi e in sostanza voleva che la marina italiana uscisse dal Mediterraneo e si mettesse insieme alle marine americane sui grandi spazi oceanici. Io gli dissi che non era possibile, è inutile dire la motivazione, gli dissi che non era possibile. E me lo trovai stampato sui giornali. La società americana è una società aperta, finisce tutto sui giornali. Seppi, poco dopo, che l'ammiragliato americano aveva contattato il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Mario Vini, e gli aveva detto: i nostri politici non sono d'accordo, ma mettiamoci d'accordo noi fra marine e risolviamo il caso. Ecco, l'ammiraglio Vini in quell'occasione gli rispose: mi dispiace, nel mio paese siamo abituati a obbedire al governo.
La ringrazio. Allora, difesa Ferri.
Nessuna domanda.
Difesa Merillo.
Sì, Presidente, grazie. Prima, rispondendo ad un'altra domanda, ha ampliato la risposta già data in precedenza in questo senso. Le risposte che mi venivano fornite sulla mia richiesta di informazioni erano nel senso di assenza di aerei o navi sul luogo e al momento dell'incidente. Le è stato chiesto ciò sulla base anche di analisi di dati radar e lei ha risposto, devo presumere, perché se ho capito bene, mi chiedo scusa, sto ricostruendo per verificare se ho interpretato correttamente il suo pensiero. Devo presumerlo perché per darmi una risposta di questo tipo evidentemente sono serviti tutti i dati e quindi se disponibili da radar anche di questo. È questo che intendeva dire?
Sì, questo.
Senta, le voglio chiedere una informazione di questo tipo, e cioè non sono assenti, sono assenti navi o aerei sul luogo in cui abbiamo perso dal radar quel 19. Senza l'indicazione specifica delle analisi condotte sui dati radar, le sembra, riportandosi all'epoca, quindi nella sua qualità di ministro della difesa, un'informazione carente, scorretta, incompleta?
Non so risponderle a questa domanda, avvocato. Chi mi rispondeva, cioè le autorità militari dell'aeronautica, rispondevano al quesito: ditemi se ci sono navi o aerei o quant'altro, e mi veniva risposto: no, navi aerei non c'erano. Evidentemente chi rispondeva sulla base delle informazioni che aveva. Se queste informazioni le ha raccolte parlando con le basi, con i comandanti delle basi, italiane o estere, o alleate, oppure anche sulla base di tracciati radar, io questo non lo so, né so risponderle se in mancanza di tracciato radar dovesse mancare una risposta, questo non lo so.
No, le chiedevo, sicuramente non è stata chiara la mia domanda, cioè se per quelle che erano le sue funzioni e l'operatività di un ministero, di un gabinetto, se lei invece fatta una richiesta di quel tipo aveva bisogno di una risposta che andasse più sullo specifico. Sì, io perché ho parlato con Tizio e non l'ho trovato, poi l'ho richiamato a quell'ora e l'ho trovato e mi ha detto questo, il giorno dopo mi ha aggiunto questo dato, o se per, ripeto, i rapporti che esistevano tra gabinetto, ministro, stati maggiori, era sufficiente l'esito delle ricerche. Questa era la mia domanda, cioè ritiene sufficiente una risposta tipo quella che le è stata data o avrebbe voluto sapere tutta la procedura attivata per giungere a quella risposta?
Mi poteva bastare la risposta che mi è stata data. Certo, avrei potuto anche chiedere dettagli. Ma se per ogni risposta un ministro dovesse chiedere dettagli, non avrebbe tempo per poter leggere i rapporti.
È assolutamente comprensibile. Un'altra cosa, e qui davvero il dubbio mi permane sulla corretta interpretazione della sua risposta. E se lei ha detto che in tutte le risposte che le sono state fornite dagli stati maggiori, a me riguarda più in particolare lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, si confermava l'assenza di aerei, l'assenza di navi e quindi non poteva essere un missile. Ecco, questa seconda parte è una sua deduzione o al ricordo di qualche rapporto, di qualche documento nel quale viene esplicitata questa considerazione finale?
Sì, c'era una spiegazione. Nessun missile manca all'arsenale militare italiano. E credo che mi sia stato detto anche gli alleati ci dicono nessun missile manca ai nostri arsenali militari.
Perché siccome noi abbiamo i documenti, per esempio, di quel rapporto del dicembre, no? Quello originato da quella stampa a cui lei prima ha fatto riferimento, nel quale ci si limita a fare delle considerazioni ma senza aggiungere a conclusioni, adesso capisco meglio la sua risposta, cioè il riferimento al ministero non mancano missili, poi probabilmente lei è stato aggiunto non mancano missili neanche alle forze alleate. Adesso mi è più chiaro. Facendo una sintesi di quelle che sono state le attività del Ministero da lei retto nel 1980, le fonti di informazione su questo come su altri eventi rilevanti che possono essersi verificati, quali sono state? Quelle ordinarie di cui si serviva per assumere diciamo poi le decisioni?
Dipende dal contesto, Avvocato. Nel caso di Ustica è chiaro che le informazioni di maggiore rilevanza per me non potevano altro che pervenire dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Quando ci furono assalti terroristici alle caserme, le informazioni mi venivano dai reparti che erano stati assaltati e dai comandanti dei reparti che erano stati assaltati. Se c'era un quesito sull'efficienza o meno della nostra frontiera orientale, mi venivano dai comandi, le fonti di informazione venivano in relazione ai problemi. Per questo, per il problema di Ustica, la mia fonte di informazione primaria e per parte mia essenziale è stata quella dell'aeronautica militare, alla quale si è aggiunto, come è parso ad aver detto in precedenza, a qualche informazione del servizio di informazioni che collimava con quanto diceva l'aeronautica.
Senta, mi scusi, può sembrarle banale la domanda, ma se lo esplicitiamo forse è più chiaro. Perché non poteva che essere l'aeronautica in relazione a questo evento? Cioè, a cosa si riferisce? Alle competenze? Alle ipotesi che erano state fatte sulla causa? A cosa in particolare?
Sì, è una domanda giusta, non è banale, è giusta, Avvocato. Perché se si domanda se non ci sono navi, si poteva chiedere anche alla Marina. Ma in effetti, trattandosi di un incidente aereo, che è la causa da quale siamo partiti, veniva di per sé la competenza primaria dello Stato Maggiore dell'Aviazione.
Aereo civile. Dunque sì, una competenza sì. Che lei pure ci ha riferito del Ministero dei Trasporti.
Sì.
E ha un peso in questa sua risposta anche l'ipotesi che lei immediatamente fece quella notte stessa a proposito delle cause, cioè fosse stata una collisione?
Sì, nasce anche da lì.
Domande da parte in contresame?
Ecco. Al contresame.
Il contresame. No, contresame sarebbe avvocato. Lo so, però c'è anche la parte civile in contresame. Parte civile, non avvocati marini.
Di solito.
Posso intervenire in questo punto?
Prego, prego.
Onorevole, sono delle piccole precisazioni. In seguito, forse già ha risposto, ma soltanto per capire meglio. In seguito a quelle notizie che le diede l'onorevole Formica del colloquio avuto col generale Rana, lei chiese dei chiarimenti, chiese ulteriori rapporti indirizzati in quella direzione del missile?
Non so se...
Tramite il gabinetto.
Non so se Formica mi parlò di Rana, penso di no.
Sì,
mi parlò di voci, penso di
sì,
no.
Sì, lei non ha detto...
Mi fa...
Ecco, allora vorrei... Solo
no,
per...
no, ma c'è la seconda questione. Se in conseguenza di questo colloquio io ho chiesto delle informazioni mirate sul missile, no, non le ho chieste perché non avevo niente da chiedere in relazione al missile, perché non c'era niente che mi avesse parlato del missile se non Formica, che mi aveva parlato di una voce da lui stesso definita fantasiosa al Senato.
Allora, solo per sollecitare la sua memoria, ecco, le ricordo che lei... L'interrogatorio reso al giudice istruttore priore del 16 gennaio 92 disse su questa voce che Rana gli aveva riferito, mostrandogli, mi disse successivamente Formica, una carta che Formica non riusciva a capire, ma che Rana gli disse: qui ci sono dei puntolini che possono accreditare quello che vi sto dicendo. In conseguenza di questa voce riferitami da Formica, io feci chiedere di più, sempre tramite il gabinetto, ebbi risposta sempre dal terzo reparto. E la risposta è sempre stata, signor giudice, è sempre univoca su questo punto, che non c'era nessuna attività militare italiana, così veniva riferito, le altre autorità alleate riferiscono che non c'è nessuna attività delle loro forze armate. Queste sono dichiarazioni che lei ha reso il 16 gennaio del 92.
Sì, quindi si parla. Sì, mi ricordo questa cosa di Puntolini. Me la ricordo, però. Questa cosa.
Solo un momento, potremmo avere la pagina.
Certo, la terza pagina. Grazie. Della trascrizione.
Sì, mi ricordo questa cosa dei puntolini, però non fece parte del colloquio del 7-8 di giugno, di luglio dell'80. È successiva, credo successiva alla denuncia di D'Avanzari sulla crisi del missile. Penso che fu in quell'occasione che Formica mi parlò appunto di Rana, che aveva fatto vedere dei disegni. In quella stessa epoca ho poi saputo che la cosa era un po' strana, perché nell'immediato Rana non poteva disporre di niente da poter sottoporre a Formica. Forse successivamente sì, ma nell'immediato no. Comunque questa è una cosa più tardi, probabilmente del dicembre, ed è in conseguenza della denuncia di D'Avanzari e anche della conversazione avuta con Formica su questo punto che la domanda di informazione dentro lo Stato Maggiore fu rilevata anche sul punto missile, e ci fu la risposta che ho dato prima, il dossier che preparammo per il Presidente del Consiglio e per il Parlamento.
Ecco, quindi...
Le chiedo scusa se mi inserisco nell'esame della parte civile, ma le chiedo soltanto alla Corte che venga dato atto a verbale che quanto riferito dal teste peraltro corrisponde alle dichiarazioni già rese al giudice istruttore. Perché se si procede alla contestazione cominciando a leggere da qualche capoverso precedente, si ha modo di ricostruire meglio tutto quanto dichiarato dal ministro all'epoca al giudice istruttore, e si ha modo anche di vedere che già all'epoca era stato dichiarato che primo luglio in pratica non disse nulla, e Formica successivamente nel mese di dicembre ebbe a darmi queste ulteriori precisazioni.
Queste precisazioni forse andavano fatte nel momento del contraesame dell'avvocato Barto, non interrompendo, anche perché così mi ha interrotto, non so, indebitamente, comunque.
No, va bene, ma la domanda non è che indicava la data, cioè
io volevo infatti per chiedere.
Siccome è stata mossa una contestazione leggendo una parte del verbale, volevo soltanto che risultasse agli atti della Corte d'Assise che su questo stesso verbale che è stato letto, se si leggono le cinque righe che stanno sopra a quelle da cui si è cominciata a muovere la contestazione, si ha modo di verificare che il teste dinanzi a questa Corte d'Assise ha riferito esattamente quanto aveva già detto al dottor Priore.
Ma io leggo sempre nel questo verbale di trascrizione alla fine della pagina precedente che il testo dice siamo nei primi di luglio dell'80, il che sembrerebbe, mi corregga onorevole, ricollegare quella confidenza di Formica, quel famoso 8 luglio prima della
dell'interpellanza. Lei l'ha la trascrizione, no? Cioè, è inutile che andiamo avanti.
Soltanto che non so se qui le pagine.
Io dicembre non lo leggo,
che lo posso leggere.
Mi disse successivo, io poi leggo.
Che quattro righe prima di questi primi luglio che ha detto c'è la risposta
e poi e dopo quando chiarisce evidentemente viene fatta una qualche contestazione che okay. Lui dice no siamo nel luglio mi pare primi di luglio 80 non disse neanche in quale ambiente era sorta la voce, non accennò neanche a quale ambiente provenisse la voce. Siamo nel dicembre, chiede il giudice istruttore, dice siamo nel luglio. Non
no, ma
neanche...
R è priore,
Sì.
È interrogativo. Non disse neanche in quale ambiente era sorta.
No, R
o Roselli.
È G il priore.
R Roselli. R Roselli. L è Lagorio.
E Lagorio dice, no, successivamente ho saputo.
Sì.
Successivamente.
Allora, ma nei primi di luglio. Allora, Presidente, io vorrei leggere. Qui è. Il giudice istruttore priore che dice siamo nel dicembre e l'onorevole Lagorio dice no siamo nel, Roselli si inserisce siamo nel luglio mi pare e Lagorio primi luglio dell'80 lo dice tre volte, quindi dicembre lo suggerisce solo priore ma poi dopo il testo è da un'altra versione, ecco perché io
per poi spiegare che non disse neanche in quale ambiente era sorta la voce, non accennò neanche
questo
a quale
non
ambiente
alla mia
la voce, chiede Roselli, dopodiché no sono cinque, successivamente ho saputo in conseguenza del grande clamore. Ora
non è possibile fare il contraddittorio del Presidente, ognuno fa il suo controesame, dopodiché...
Sto citando bene le fonti però.
No, un momento, allora, la domanda era quella relativa alle iniziative, mi sembra.
Sì.
Lei, la domanda, avvocato,
sì,
era successivamente all'incontro avuto con Formica e al colloquio...
Sì.
Esatto, ora io
sì, allora,
quale iniziativa aveva preso
sì,
in
siccome,
relazione...
siccome il testo aveva riferito che in quel colloquio si parlarono dei famosi puntolini del tracciato e che successivamente aveva preso delle iniziative.
È intervenuto lei per far rilevare alla parte civile che il test non aveva mai detto questo.
Consisteva
nella lettura di questo passaggio. Formica mi disse successivamente che neanche lui coltivò questa voce. Noi volevamo soltanto che restasse agli atti della Corte d'Assise che le dichiarazioni rese dal teste all'epoca dinanzi al giudice istruttore corrispondono sostanzialmente a quelle rese oggi in questa sede. In questa sede il teste ha dichiarato, mi correggerà il Presidente se sbaglio, quando parlai la prima volta Formica mi disse soltanto che era una voce. Poi successivamente però non voglio
no, qui in questa insomma, sede il teste di Rana non ne ha mai parlato.
Appunto. Ha già risposto, ha già detto che poi successivamente gli fu detto anche.
Sì, adesso sì. Quindi, avvocato,
comunque,
continui.
Di dicembre il teste non ha mai parlato.
Può far specificare all'avvocato dello Stato queste domande se le fa come parte civile o come responsabile civile?
Sì, come in che veste lo fa, avvocato?
Veste di parte civile, parte. Presidenza del Consiglio.
Bene. Prego, vada avanti, avvocato.
Allora, vorrei riprendere le fila di questo breve controesame, se mi è possibile. Allora. Dunque, le risposte a queste sue richieste di rapporti inoltrate sempre tramite il gabinetto, come è naturale, da chi veniva? Dal terzo reparto o da chi? Dallo Stato Maggiore Aeronautica?
Certo, Stato Maggiore Aeronautica, quale reparto fosse non mi ricordo. Prima mi è stato ricordato che in un'altra occasione ho parlato del terzo reparto, può darsi che a quel tempo avessi memoria più precisa di adesso.
E successivamente, in seguito alle dichiarazioni pubbliche di D'Avanzali, quindi siamo nel dicembre 80, mi sembra. Lei in quel caso ha detto che più volte ha reiterato queste richieste di rapporto. In quel caso fece delle richieste di rapporto mirate al missile proprio per la risonanza data dalle dichiarazioni avuta dalle dichiarazioni di Davanzali?
Proprio per la risonanza avuta dalle dichiarazioni di Davanzali, che suscitarono una tempesta di interrogazioni e interpellanze in Parlamento, la domanda di informazioni era mirata anche all'ipotesi missile. E la risposta fu quel dossier al quale ho già accennato, trasmesso alla Presidenza del Consiglio e al Parlamento. Che non c'erano navi, non c'erano aerei, non mancava nessun missile qui, non mancava nessun missile fra gli alleati.
No, ed era una risposta proveniente, quindi, Stato Maggiore Aeronautico e probabilmente Terzo Reparto.
Probabilmente, però mi pare che le carte non fossero mai firmate Terzo Reparto, che fossero firmate, credo, dallo Stato Maggiore, ma non lo so. Ma questo adesso forse lo sapevo, adesso non me lo ricordo.
Vabbè, comunque rimane, diciamo, quella mia contestazione, perché è inutile che ci ritorno sopra, insomma. Dicembre non l'ha mai detto, ecco, insomma, non. Anzi, sembrerebbe invece che fu proprio nel luglio che l'onorevole Formica le parlò anche di Rana e dei famosi puntolini. Possiamo fare rispondere, può essere, no?
No, è l'opposizione alla domanda.
Voglio dire, nel mio contraesame l'avvocato Bartolo ci permette di fare delle interpretazioni. Io sono in contraesame, posso fare anche delle domande suggestive, Presidente. No. Mi perdoni, ammetto di volerle considerare tali, io non ritengo.
No, sembrerebbe proprio, o lei specifica, perché sembrerebbe proprio, o se no non può dire
Sembrerebbe proprio dalla mia lettura del verbale, che era soltanto per brevità e per non tediare la corte dei colleghi, ecco, sì. Da questo
sembrerebbe,
poi dopo l'avvocato Bartolo farà le sue interpretazioni, anche fantasiose.
Chiedo soltanto, appunto, la specificazione, nel momento in cui si fa un'affermazione. Sembrerebbe proprio dal verbale, allora siamo d'accordo.
Raccolgo questo suo richiamo e penso di aver assolto la sua.
Ecco, soltanto per questo motivo, anche perché per il futuro.
La rilevanza che hanno le impressioni dell'avvocato dello Stato in questa fase, quello è un altro discorso, perché adesso quello che dice il verbale possiamo anche continuare a vederlo, però sembrerebbe proprio a lui.
No, sembrerebbe proprio dal verbale, l'ho specificato, quindi. Va bene, anche allora, questo suo intervento forse è un po' d'opera.
Lei ha finito le domande, avvocato Bartolo.
Innanzitutto buongiorno, nonostante sia il caso di cominciare a dire buonasera. Senta, io ho soltanto qualche domanda e qualche precisazione da chiedere. La prima domanda che le vorrei fare è questa. Lei chiese mai allo Stato Maggiore della Difesa o anche allo Stato Maggiore dell'Aeronautica che le venissero inviate delle relazioni sulle ipotesi, sulle possibili cause del disastro? Non so se sono stato.
Sì, ho capito. No, non ho mai chiesto a nessuno di formulare delle ipotesi, come io non mi sono mai permesso di formulare delle ipotesi con le istituzioni. Mi dovevano riferire dei fatti, non altro.
Dati certi.
Sì, signora.
Lei diede anche ordine che solo fatti e non ipotesi venissero riferite a lei ed eventualmente anche alla commissione d'inchiesta?
La commissione d'inchiesta è un'altra cosa. La commissione d'inchiesta trasporti, intende?
Sì, esatto.
Ah, sì. No, non credo di aver mai introdotto la specificazione datevi fatti e non ipotesi. Chiedevo informazioni, come tutte le informazioni, si fondano su fatti.
Ecco. Senta. Prima le è stato contestato che lei nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al giudice istruttore il 16 gennaio del 1992 ha definito come sorprendente l'iniziativa presa da qualche ufficiale dell'aeronautica che si sarebbe messo in contatto con l'ambasciata americana. Anche sul punto, se la Corte me lo consente, io non l'ho fatto prima per non inserirmi e per non dare adito a polemiche, vorrei che al SES venisse letto l'interrogatorio da lui reso a partire dalla pagina precedente, e cioè dalla frase con la quale il giudice istruttore, leggo testualmente, afferma: senta, poi a proposito di ipotesi che pure erano state formulate in ambito arma aeronautica, cioè le ipotesi che erano state fatte di collisione o di esplosione, noi sappiamo, l'istruttoria ci ha consentito di appurare, che all'interno dell'arma aeronautica erano state formulate delle ipotesi, in particolare presso il comando del terzo ROC ad opera del generale Mangani e presso lo stesso sito a opera di esperti. Il dottor Rosselli aggiunge: a Ciampino e anche presso Ciampino. Il giudice istruttore prosegue: come l'Ippolis, sia la ipotesi della collisione con un altro aereo che l'ipotesi di un'esplosione a bordo. Queste ipotesi, lei dice, mai arrivate. E chiedo che si dia atto a verbale che la contestazione fatta prima si inserisce in questo verbale dopo questa parte che io non leggo, ma che credo, che chiedo venga considerata come letta in questa sede, e cioè in un interrogatorio nel corso del quale vengono dati e acquisiti dei fatti che non sono stati rappresentati in modo esatto. Noi abbiamo la arrivo alla domanda, la registrazione integrale di questo interrogatorio. A lei fu detto chi era l'Ippolis?
No, signore.
Non le...
non mi ricordo, non so, penso che sia un ufficiale, non lo so. Questo nome l'ho poi trovato nella letteratura di Ustica, ma non so niente di...
Lei ritiene che per il ministro della difesa potesse in qualsiasi modo avere rilevanza quanto aveva ritenuto si potesse ipotizzare un ufficiale addetto al soccorso aereo, se non vado errato? L'Ippolis era un ufficiale addetto al soccorso aereo, che aveva formulato queste cose. Lei ritiene che in qualità di ministro della difesa su di lei lo Stato Maggiore dell'Aeronautica avrebbe dovuto far confluire tutto quanto era stato detto da tutti gli appartenenti all'aeronautica, ma soprattutto tutte quante le ipotesi che erano state formulate da coloro che facevano parte dell'aeronautica all'epoca dei fatti?
Presidente, sua posizione. E innanzitutto la mia domanda non era quella che ha precisato l'avvocato Bartolo, cioè era se riteneva corretto non che fossero stati verificati degli elementi assunti quella sera, ma che questi elementi non fossero stati poi comunicati, sto formulando la mia opposizione, non fossero poi stati comunicati all'autorità politica. Detto questo, la contestazione, come poi ognuno si potrà leggere il verbale, dare le interpretazioni eccetera, era nel senso che vi erano stati dei rapporti mantenuti con l'ambasciata americana, che erano state attinte delle informazioni e che queste non erano state comunicate all'autorità politica. È a questo punto che il ministro risponde, come dice, sorprendente il fatto che seppure vi erano stati questi contatti e queste verifiche, tali contatti e verifiche non fosse stato informato il ministro della difesa, cioè il ministro competente. Quindi questo è per precisare che io ho svolto la mia domanda e anche la mia opposizione e ritengo in maniera corretta.
Sì, però l'interpretazione non è proprio chiara, perché siccome l'inizio del discorso è sulle ipotesi del
sulle ipotesi del sinistro.
Sì, sì. Presidente, mi scusi. Presidente, mi scusi, ma è molto chiaro invece quando dice comunque, gli dice, le fu riferito dei rapporti appunto di cui si parlava prima con l'ambasciata degli Stati Uniti? No, assolutamente no. Comunque sarebbe stata un'iniziativa, perché questo abbiamo fatto, ci sono stati questi rapporti, sorprendente, guardi, un'iniziativa sorprendente. E ti dice poi se possa tenere poi per diversi giorni un rapporto di questo genere, sorprendente. Io ritengo, poi questo sarà oggetto di discussione, che fosse sorprendente il fatto che questi rapporti vi siano stati senza informare l'autorità politica competente che avrebbe potuto adottare delle iniziative efficaci in materia. Questo io ritengo. Poi comunque ognuno può dare l'interpretazione in discussione.
Appunto, quindi non è questa è una questione di interpretazione.
La domanda purché si dia atto che la contestazione viene mossa dalla parte sopprima indicata. Il verbale è utilizzabile dalla parte alla quale abbiamo fatto noi riferimento e non soltanto nella parte utilizzata.
Sì, invece risulta trascritto tutto quello che lei dice. Quindi.
Un'ultima domanda, signor Ministro. Gli ufficiali oggi presenti in quest'Aula in qualità di imputati, ed in particolare tengo a fare riferimento ovviamente al generale Tascio, che è il mio assistito, hanno mai compiuto fatti diretti in tutto o in parte ad impedire o anche soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni che a lei spettavano tra il giugno del 1980 e il dicembre del 1980 in qualità di Ministro della Difesa della Repubblica Italiana?
Non ho mai avuto nessun elemento per avere un dubbio di questo genere.
Grazie.
Se posso tornare un attimo sulla discussione che c'è stata tra gli avvocati prima, sul sorprendente, ora capisco a che cosa il difensore di parte civile si voleva riferire. Io ero sorpreso dal fatto che un ufficiale periferico dell'aeronautica potesse tenere un contatto con l'ambasciatore degli Stati Uniti. In questo era sorpreso, perché l'ambasciatore degli Stati Uniti è un'autorità politica e con l'autorità politica il contatto è il ministro italiano, il governo italiano con l'ambasciatore degli Stati Uniti. Se il rapporto invece avviene a livello dei nostri ufficiali con gli addetti militari stranieri, allora questo appartiene a una consuetudine che non è censurabile.
Domande dirette?
Sì, si riprende. Onorevole Gregorio, negli giorni immediatamente successivi, nell'ambito di queste richieste o comunque di scambio di informazioni con i vertici degli stati maggiori, lei ebbe notizie in ordine a una segnalata presenza di portaerei, cioè non dico certezza che ci fosse, ma che fossero state segnalate o considerate come possibili presenze di portaerei?
No, non ho notizia diretta di questo. So che quasi permanentemente una portaerei americana sostava nei porti italiani, ma non credo che di questo si fosse fatta una menzione particolare in quel momento. Chiedendo se c'erano velivoli stranieri nel Mediterraneo, nel Tirreno, è evidente che ci si riferiva alla portaerei americana che solitamente stava nel Tirreno, ma non ho ricordo che ci sia stata una conversazione specifica sulla portaerei americana. Questo l'ho saputo successivamente con il lungo dibattito su Ustica.
In precedenza si è parlato a lungo del colloquio che poi lei ebbe con l'onorevole Formica in ordine alla presunta presenza di Plotkin, no, su quella cartina di vicenda. Ora le chiedo se invece, sempre in questo famoso contesto di informazioni richieste presso gli stati maggiori, in particolare quello dell'aeronautica, lei ebbe o meno sentore di problematiche sorte in ordine all'interpretazione dei dati radar di Ciampino? se erano sorti problemi sull'interpretazione in ordine alla possibile presenza o meno di un altro aereo.
Nell'80 e nei primi anni successivi mai. So che la discussione è cominciata dopo il 1986.
Quindi in quel periodo a lei non fu prospettato nulla?
Niente di questo.
Senta, lei conosceva il generale Tascio?
Sì.
Ma l'ufficio, eventualmente tramite il gabinetto, aveva anche rapporti col SIOS, col secondo reparto dello Stato Maggiore?
Penso di sì, anche se la catena gerarchica suggeriva al SIOS di passare per il capo di Stato Maggiore.
Lei in precedenza appunto ha accennato anche a rapporti avuti, mi pare, col capo di Stato Maggiore della Marina in ordine al reperimento di taluni dati...
Della difesa.
Della difesa, sì, di dati, no, di reperti trovati in mare, mi pare. Non so se ha parlato della Marina o della difesa.
La mia richiesta è stata fatta...
Sempre della Marina, avete detto.
No, ho fatto la richiesta al capo di Stato Maggiore della Difesa, che era un ammiraglio, sì, e che quindi servava...
Ah, e quindi aveva delle fonti...
Servava delle fonti...
Senta, ma lei ebbe notizia, le fu riferito da parte dello Stato Maggiore Aeronautica questa volta, che vi furono inviati due ufficiali dell'Aeronautica, altri ufficiali, in missione a speciali, speciali superiori, per essere preciso, a Bocca di Falco, per visionare taluni reperti?
Mi pare di sì.
Questo dovrebbe essere ai primi di luglio.
Mi pare di sì. In relazione appunto a quella segnalazione che il senatore Corallo aveva fatto a me, che io ho trasmesso al capo di Stato Maggiore della Difesa, di che reperti si trattava, e la risposta era che questi reperti erano stati depositati a Bocca di Falco, che poi siano stati visitati da altri, non so. Questo non,
no, altri, non... che poi degli ufficiali dell'aeronautica fossero inviati, questo
non so. La mia informazione finì con...
Col concentramento di questi reperti,
sì,
a Bocca di Falco.
E con la notizia che mi dava l'ammiraglio Torrisi, che a giudizio dell'autorità militare marittima che li aveva visti, si trattava di reperti in mare da parecchio tempo.
Lei ebbe notizia nel luglio dell'80, chiedo scusa, di una possibile, nell'ambito dell'interpretazione dei dati radar, di una individuazione di tracce all'altezza di Ponza, sempre con riferimento alla traiettoria?
No, signore, in quell'anno e nel primo anno successivo non c'è stato mai nessun riferimento.
Sempre a livello possibilistico?
Nessun riferimento, che io mi ricordi ora, nessun riferimento.
Neanche nell'ambito
so che dopo c'è stata una grande discussione su questo, ma a quel momento no.
Cioè, neanche nell'ambito degli ambienti del Ministero della Difesa, in quell'epoca non ha mai percepito un discorso su possibili movimenti alla stessa di Ponte?
No, signore. Che si sarebbero, queste notizie o voci si sarebbero trovate in contrasto con tutti i rapporti che mi dicevano niente navi, niente... Allora, questa sarebbe stata una novità sulla quale accendere un po' d'attenzione, e invece questa novità sul mio tavolo non è mai arrivata. E c'è stata.
Venendo a parlare anche poi tornando a parlare un momento della vicenda del MIG libico, lei ebbe o meno notizia da parte del suo capo gabinetto De Paulis in ordine a una documentazione reperita sul cadavere del pilota libico?
Mi fu detto che fra le rovine del velivolo caduto era stato trovato il pilota, trovato un casco con il nome del pilota, carte nautiche, ma soprattutto carte nautiche e aeree libiche, e alcuni scritti in arabo, ai quali non fu data nessun particolare riferimento. Come ho riferito al giudice priore che su questo punto mi ha interrogato, De Paulis non mi ha fatto nessuna informazione specifica sul punto di scritture arabe tradotte.
Non parlò mai con lei, parlò meno il capo di gabinetto De Paulis di una specie di testamento di dichiarazione?
No, signore, non me ne ha parlato.
Vorrei che, col consenso della Corte, venissero mostrati all'onorevole tre appunti sequestrati presso il generale De Paulis. Sono gli stessi, credo, che sono stati mostrati al De Paulis in sede di deposizione. Tutti e quanti e tre, due in data 19 luglio, anzi sono due per la precisione. Uno composto di due fogli, calligrafia verde, credo, con la luce di quest'ora, e un altro invece in penna blu.
Se sono le carte che vi ha mostrato il giudice priore, le conosco.
E comunque, contesto anche delle altre parti, gliele rifacciamo vedere.
Non so dire se sono questi, a memoria mi parevano più piccoli, però
sono, scrittura,
la scrittura è quella del generale De Paolo.
Sì, sicuramente. Ah, se può leggere con calma le notizie contenute, anche per
ecco, vediamo.
Le notizie contenute degli appunti, a dire, ove le individui, quali di queste le furono riferite dal generale De Paolis e quali no.
Se ha fatte trascrivere a macchina, signor pubblico ministero, perché si leggono molto male.
No, sul verbale non sono scritte.
Beh, dunque c'è...
Cosa leggo?
Come le ha lette De Paolis?
Come le ha lette De Paolis, possiamo, se le parti sono d'accordo, l'interpretazione autentica. Forse la contestazione su quello che avesse detto. Dunque, alcune mi sembrano molto chiare, no?
Dunque, qualcosa leggo, ci sono delle incidenti, 11.05, aereo HS, quota relativa è lento, caduto come una pera cotta e si è disintegrato con piccoli fuochi residui. Aereo, lingue cirillico, sbarra, arata, sbarra inglese, inglese interno, pilota schiacciato, casco di marca russa, calzari italiani, documenti molto interessanti, ecco, una specie di testamento barra dichiarazione, dei calzari italiani mi ricordo, ma l'informazione era nota, questo, un altro documento, si sapeva che poteva succedere, ci sono varchi in senso assoluto e relativo, ci sono gravi che organizzano, ci sono che organizzano mezzi per capire in senso assoluto o senso relativo, questo non riesco a capire, nuovi radar e nuovi radar di quota, questi sono appunti per l'avvenire, devono essere così, cadavere subito, perché già puzzava, questo sì,
seppellito probabilmente, seppellito,
un pisolo però, poi non capisco. Verso senso da sud, vengo, non so se è da sud, da Crotone, tipo velivolo MiG-17, parentesi MiG-23, Mirage 1, quindi si fa un'ipotesi che fossero tre tipi di velivoli che poi furono accertati che si trattava del MiG-23, un aereo nuovo che era interessante conoscere più da vicino. 90% libico, punto interrogativo, carta del Golfo di Bengasi, sì, ecco, questa è una cosa che interessò il giudice, che interessa, ho visto dall'ordinanza del giudice priore, si smentisce che fossero tre velivoli, e poi non leggo, aveva, no, fotocine?
Non aveva fotocine. Sì, tutte queste notizie che ha letto, quali furono quelle che, ci furono notizie che non le furono dette da De Paolis?
Dunque, queste notizie mi erano tutte note,
sì.
ma non so se mi furono note tramite un rapporto orale di De Paolis, col quale avevo un rapporto, non dico quotidiano, ad horas, o mi venivano dal rapporto complessivo sull'incidente di Usti, sull'incidente di
della Calabria. Quella sul testamento e dichiarazione?
Una specie di testamento e dichiarazione, questo mi è nuovo. Sapevo che esistevano degli scritti in arabo, ma nessuno me li ha mai definiti testamento dichiarazione.
E a questa notizia se le fosse stata data avrebbe dato rilievo o meno?
Mi avrebbe incuriosito, perché tra l'altro ipotizzavamo che potesse essere un potenziale fuoriuscito, e quindi la conoscenza eventualmente della motivazione della sua fuga poteva essere interessante per noi per una politica generale.
Ma le notizie che il generale De Paoli si annotava sugli appunti, lei sapeva da dove provenivano?
Non so, questa domanda me l'ha fatta anche il giudice priore, e credo di avergli risposto. Probabilmente sono notizie raccolte per telefono mentre conversa con qualcuno che si trova sul posto.
Si dice che, pur con ipotesi, nella sua ultima deposizione, quella del 10 dicembre 97, quarta pagina, ritengo che le notizie che il generale De Paoli si annota sugli appunti possano provenire dal CIOS Aeronautica.
Potrebbe darsi, perché so che era lì. Ed era l'ufficio istituzionalmente abilitato a guardare da vicino i risvolti politici di questo evento.
Lei in precedenza, mi sembra, non vorrei che la memoria oggi mi tradisse, però, che quando l'ho chiesto notizia sul possibile collegamento tra, diciamo, la caduta del MIG e il disastro di Ustica, le disse che questa è una notizia che emerse vario tempo dopo, o ricordo male?
Molti anni dopo. Perché molti anni dopo. Salvo, signor pubblico ministero, salvo che qualche giornale nel frattempo non ne avesse parlato, ma...
Da parte del sismo, da parte del CIOS, vi furono ricerche in tal senso?
Eravamo interessati soprattutto a conoscere il velivolo, perché era di ultima generazione e non molto conosciuto dagli italiani e dall'Alleanza Atlantica, quindi ispezionarlo, conoscerlo un po' di più diventava particolarmente interessante. Questo può spiegare un interesse particolare sia del CIOS che del SISMI.
Se le chiedevo però se ha saputo, se ha avuto notizie anche di ricerche atte a verificare eventuali possibili collegamenti tra i due eventi.
No.
Tramite ricerche di dati,
no.
Radar di altro, no, non ne ha avuto notizie.
Per i rapporti con Ustica? Rapporti
sì.
Calabria-Ustica? No. No,
non ne ha avuto notizie.
Tanto vero che in questo senso, in relazione alla precisazione alla quale lei va sospinto prima, ci sono le mie risposte in Parlamento del dicembre dell'80.
Presidente. Allora la collega Monteleone fa altre.
Dunque, in sintesi, onorevole, la versione che è stata fornita dai militari, ecco, in ordine alla caduta del 19, qual è stata? Diciamo le risposte, ecco, in che modo, che tipo di risposte hanno dato alle sue richieste di informazioni, di notizie che lei ha detto prima, se ricordo bene, erano finalizzate a rispondere alle interrogazioni parlamentari che venivano fatte sul disastro.
Presidente, io chiedo scusa alla dottoressa, non volevo che fraintendesse il mio intervento, ma è quanto ci ha detto finora il teste. Non abbiamo parlato d'altro.
Cioè le risposte, ma risposte diciamo a domande specifiche?
Sì.
In che senso?
No, io c'ero.
All'interrogazione.
Sì, allora questa è la premessa per una successiva domanda, perché la successiva domanda, a mio avviso, è necessaria per chiarire qual è il tipo di iniziative, e qui ovviamente ritengo che sia una richiesta molto rilevante, quali sono state e quali sarebbero state le iniziative che il governo avrebbe assunto ove le risposte date dalla le autorità militari avessero rappresentato il coinvolgimento di, diciamo, come cause del sinistro, il coinvolgimento di aerei stranieri oppure comunque di...
Andiamo con ordine allora, scusi. Facciamo dunque la prima domanda, qual era quella circa le risposte effettivamente pervenute?
Allora, chiedo scusa, sono state fatte molte domande, io ne devo fare due e quindi ho bisogno un attimino di escludere quelle. Allora. E, posso avere un minuto di sospensione, Presidente?
Sì, sì.
Un secondo, così la formulo in maniera precisa.
No,
un minuto.
Vabbè, no, allora. No, beh, sospendiamo 10 minuti, 10 minuti, 10, 10 minuti, così anche un po' di... Prego. Avvocato Filiani, il microfono si lascia stare, eh? Non si tocchetta, eh?
È una munizione.
Io ero tentato di oppormi alla domanda della dottoressa Filiani, allora ho premuto il bottone. Poi è intervenuto l'avvocato Bartolo, allora ho tolto il bottone.
No, ma io scherzavo, ricordo.
Praticamente, onorevole Lagorio, la domanda poi è una sola e conclusiva. In precedenza aveva accennato, aveva risposto alla mia domanda se avesse avuto notizia su dubbi circa presenze di tracce aeree, esempio, intorno a Ponza, negativamente. La domanda conclusiva è questa. Se a lei fossero state prospettate dei dubbi, delle incertezze, in ordine alla possibile presenza di aerei non italiani sull'evento, il suo comportamento come ministro quale sarebbe stato a livello di iniziativa politica?
Chiedo scusa, signor ministro, se opposizione. La domanda è suggestiva e peraltro non concerne fatti, ma mere ipotesi che non credo possano trovare ingresso sotto forma di domanda posta a un test sotto giuramento. Il test è il test del pubblico ministero e non è il test nostro.
Sì, ma la suggestività non la suggestività perché suggestiva? Perché suggestione in genere si dice quando contiene la risposta.
Presidente, mi si consenta di spendere un minuto, anche se l'ora è tarda e quindi so che la Corte deve trovare molta pazienza per ascoltarci. Ma io credo di non dire nulla di nuovo se ripeto quanto più volte è stato detto in quest'Aula. In questo processo noi ascoltiamo dei testimoni che vengono a riferire su fatti e circostanze che sono state al centro dell'attenzione, prima di tutto dei politici, allo stesso tempo dei mass media, contemporaneamente della magistratura e di tutta una serie di commissioni di inchiesta per decenni. Noi non è che stiamo ascoltando il ministro Lagorio su una ipotesi di reato che lui ignora. Tutti quanti i testi che vengono in questa sede sanno benissimo, non perché siano andati a documentarsi o a fare chissà cosa, ma sanno benissimo di cosa si parla in quest'Aula e sanno benissimo quali sono le accuse che vengono mosse agli imputati presenti in quest'Aula. Pertanto, porre una domanda di questo tipo in un contesto di questo tipo, mi sia consentito dire, è suggestivo. Sappiamo tutti, perché sono 20 anni che se ne discute in Italia, che parliamo di un'accusa di alto tradimento mossa ai componenti dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Poi valuti la Corte se la domanda non è suggestiva.
Se posso osservare con osservazione, è chiaro che non è vincolante per la Corte. La stessa domanda fu fatta in sede di interrogatorio del legislatore il 16 gennaio 92.
Non era presente la difesa e non si è potuto opporre.
Non mi sembra comunque che sia una domanda suggestiva, Presidente.
comunque generico.
Presidente, c'è anche un altro punto di vista, cioè questa è una domanda che determina una risposta obbligata, quindi come tale è irrilevante, perché lui lo dice o non lo dice, la strada della risposta è una sola, quindi che la facciamo a fare?
Non mi sembra, perché non ho parlato di presenza, di possibili.
Sulle ipotesi.
Il Presidente rigetta la domanda ritenendola comunque generica.
Nessun'altra domanda?
Io Presidente rivolgo una domanda simile, però in modo differente, lei vedrà se è ammissibile o meno. Precedentemente l'onorevole, rispondendo alle domande del pubblico ministero, ha detto, e io questo me lo sono segnato e quindi ripeto letteralmente, testualmente le parole: se avessi conosciuto questi fatti, che sono i fatti menzionati dal pubblico ministero, appunto, è inutile ritornarci, questo avrebbero per me rappresentato delle novità sulle quali accendere l'attenzione. Sì, io ho segnato una precedente risposta data dall'onorevole Lagorio alle domande fatte dal dottor Roselli. Qui, ora, un quarto d'ora fa, non so se l'onorevole ricorda questa sua espressione, e ha detto, avrebbero rappresentato per me delle novità sulle quali accendere l'attenzione. Io vorrei chiedere, se è possibile, che cosa voleva dire con questa espressione, in termini concreti.
Ma qual era la domanda che gli era stata fatta però?
La domanda era, lei ha saputo che vi è stata la comunicazione della presenza, della possibile presenza di aerei, del fatto che dalla documentazione apparivano delle tracce, della dichiarazione anche del pilota libico, cioè il fatto che fossero contenute nelle carte una specie di testamento, tutta questa serie di elementi che non sono stati portati a conoscenza dell'onorevole. A tutta questa serie di elementi lui ha risposto che se li avesse saputi avrebbero per lui rappresentato, e questo ripeto, l'ho scritto e lo ripeto testualmente, delle novità sulle quali accendere l'attenzione. Io gli voglio chiedere che significa accendere l'attenzione dal punto di vista degli atti concreti.
Dunque, mi pare che la domanda si riferiva a tracce radar potenzialmente aggressive del volo Italia. Mi pare naturale rispondere che se fosse venuta la dimostrazione che c'erano tracce di voli ostili al velivolo all'Italia, una qualche reazione da parte del Ministero ci sarebbe dovuta essere e certamente ci sarebbe stata. Per quanto invece riguarda, ho sentito quello che lei diceva ora, Avvocato, gli appunti del generale De Paulis sui resti del pilota libico, lì io non ho detto che sarebbe stata una reazione diversa da parte mia, ho detto soltanto che quegli appunti sarebbe stato interessante leggerli perché avremmo potuto trovare una spiegazione del volo in relazione soprattutto a ciò che forse politicamente ci interessava di più, avere a che fare con un pilota libico che voleva passare in Italia e con tutte le conseguenze che questo poteva avere.
Perché, vede, io ho due tipi, più che non sono contestazioni, onorevole, sono più che altro per farle precisare o farle ricordare, diciamo meglio, alcuni fatti. Perché per quanto riguarda il documento che poteva essere classificato come una specie di testamento, lei durante l'interrogatorio del 10-12-90...
Presidente, c'è opposizione perché prima di fare le contestazioni deve essere formulata una domanda. Qualora la risposta non sia conforme a quello già dichiarato in precedenza in interrogatorio istruttore, allora si può procedere alla contestazione. E in questo momento manca la prima fase, cioè quella della domanda e della risposta del teste sotto esame, anzi sotto controesame.
No, in base alla risposta che ha dato, ora l'avvocato stava proponendo una specie di contestazione. Leggiamo, sentiamo anzitutto qual era la parte da
era oggetto io, allora, della allora facciamo allora facciamo
solo, le faccio parlare più, volevo soltanto dire questo. Però se la contestazione viene fatta a distanza di mezz'ora e dopo che sono state poste altre 25 domande, allora noi chiediamo che venga riascoltata, no, che venga riascoltata la risposta data dal testo a suo tempo. Io non sono così bravo e non ho una memoria che mi consenta di ricordare quale sia esattamente la risposta data dal testo 25 minuti fa.
Beh,
se
allora
dobbiamo procedere a una contestazione ora a una risposta data mezz'ora fa, noi chiediamo che venga riascoltata la risposta in aula.
Allora Presidente, io non era, ripeto, una contestazione. Posso chiedere di specificare meglio anche la risposta che ha dato un minuto fa, cioè il fatto, io dicevo di cosa voleva dire accendere l'attenzione, lui ha detto avremmo sicuramente avuto una risposta da parte del Ministero della Difesa. Allora chiedo di specificare meglio, che vuol dire una risposta? Cioè atti concreti, vi sareste riuniti, avreste convocato un comitato interministeriale per la sicurezza, avreste preso delle misure, ecco questo. Io non volevo contestare, volevo solo diciamo cercare di farlo specificare meglio per non essere una risposta più generica.
Sì, però poi lei aveva introdotto, mi sembra, l'argomento della dichiarazione.
Prima chiedo, poi rifarò la domanda, perché giustamente magari l'avvocato Bartolo dice io non possiamo diciamo contestare una domanda fatta molto tempo fa, e quindi io gli rifarò la domanda, e se sarà difforme la risposta da quella data al giudice priore formulerò la contestazione. Per il momento le chiedo, onorevole, anche se l'ora è tarda e siamo tutti stanchi, può dire che cosa vuol dire avremmo, comunque ci sarebbe stata una risposta del Ministero?
Dunque partiamo da questa ipotesi, che a un certo momento i rapporti dicano abbiamo il sospetto che ci sia stato un'aggressione al velivolo Italia. Cioè, il Ministro avrebbe informato il Presidente del Consiglio e penso che il Presidente del Consiglio avrebbe preso le misure necessarie, la convocazione del Comitato per la Sicurezza, la identificazione del velivolo che minacciava il nostro Italia e le conseguenze internazionali di questo fatto. Ma qui sì, lavoriamo sul piano delle ipotesi, perché grazie. Una circostanza di questo genere non è mai emersa.
Non è mai emersa, grazie. Allora le faccio una domanda parzialmente diversa rispetto a quella che forse le è stata fatta. Lei ha già riferito che non ha saputo della sussistenza di quel documento che forse è stato ritrovato, presumibilmente è stato ritrovato vicino al MIG. Quel documento con quel contenuto avrebbe fatto sì che lei si fosse attivato diciamo diversamente per...
Avvocato, anche qui
chiedo scusa onorevole.
Ritiro la, guardi, se questo è oggetto di contestazione, cioè io posso anche ritirare la domanda, perché se non. Se l'avvocato della difesa. Se c'è contestazione su questa domanda.
Parlare di quel documento con quel contenuto mi sembra una cosa abbastanza, anzi molto generica.
Contenuto.
Se vogliamo specificare, ammesso che sia mai stato dato di conoscerlo il contenuto, perché a noi è venuta qualche giorno fa una persona a riferirci che su quel famoso documento c'erano scritte quattro parole.
Contenuto che sembrava un testamento, un testamento, come c'è scritto nell'agenda del generale.
Sì, lo so, però questa
domanda l'onorevole D'Antonio ha già ampiamente risposto dicendo che
allora,
è chiaro
dichiarazione
che...
testamento, lascio i miei beni a mio figlio, poteva pure essere questo, cioè come
ma ipotesi. Le è data anche un'altra ipotesi, siccome noi pensavamo che fosse un fuoriuscito,
vabbè.
Se addirittura avessi avuto qualche notizia
vabbè, e non allora Presidente, non facciamo ulteriori poi. Grazie onorevole.
Senta, volevo dire
posso fare una domanda? Un controesame? Domanda che è stimolata da una domanda del pubblico ministero. Una piccola precisazione, ci metto 30 secondi.
Però, è la domanda diretta.
Su domanda il pubblico ministero prima le ha chiesto se il gabinetto del suo ministero era stato avvisato di un sopralluogo ulteriore fatto presso l'aeroporto di Bocca di Falco. Io le vorrei esibire una comunicazione del terzo reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, del secondo reparto, chiedo scusa, fatta al Ministero, in cui si dà atto e si riporta l'esito di questo sopralluogo, per vedere se questo stimola la sua memoria.
Me lo mostri pure, avvocato, ma non lo ricordo, e comunque sulla circostanza fa testo il documento piuttosto di quanto ho dichiarato io prima.
È uno strumento per far emergere che la notizia è stata data al gabinetto, però ho bisogno di questo strumento processuale per...
Non mi dite che vi state mettendo d'accordo.
Può anche darsi che sia arrivato sul mio tavolo... Non ho una memoria visiva, comunque conferma le circostanze che conoscevo e quindi fa testo questo documento, per quanto mi riguarda.
Sì, signora. Volevo chiedere, lei in due o tre occasioni, quando venne sentito, credo, dalla Commissione Stragi, rispondendo alle domande se erano stati fatti accertamenti presso... l'aeronautica, lei usa l'espressione la difesa fu rigirata come un guanto, ricorda una sua espressione, ecco, che stava a significare un'azione molto penetrante, molto intensa, diretta ad acquisire da parte sua delle informazioni. Ecco, in pratica cosa significava rivoltare la difesa come un guanto? Cosa ha significato, ecco, perché ha detto ho rivoltato la difesa con un guanto. Che cosa
ho imparato come è facile impiccarsi con una parola, signor Presidente, perché so che successivamente a questa mia dichiarazione alla Commissione Stragi, l'ammiraglio Torrisi, che era il capo di Stato Maggiore della Difesa, disse a me nessuno mi ha rivoltato come un guanto. Io so che volevo dire questo, che soprattutto quando venne la dichiarazione di Davanzali che la crisi di Ustica poteva dipendere da un missile, allora chiesi con più rigore di quanto avessi fatto fino a quel momento alla difesa, cioè praticamente allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, di dare le informazioni le più dettagliate e precise possibili sull'evento Ustica in relazione anche all'ipotesi missile che era divampato in conseguenza della dichiarazione di Davanzali. La risposta non credo che mi venne in due ore, dopo un lavorio all'interno dello Stato Maggiore della Difesa che avrà certamente fatto tutte le indagini necessarie per preparare quel rapporto che poi fu da me consegnato alla Presidenza del Consiglio e alle Camere. In questo senso io ho pensato di poter usare, e forse ho esagerato nell'usare questo termine, la difesa rivoltata come un guanto. Il fatto è che per mesi e mesi l'insistenza parlamentare con interrogazione e interpellanza era continua e a ogni interrogazione e interpellanza mi rivolgevo allo Stato Maggiore: datemi informazioni. Questo nell'espressione popolaresca si può intendere come rivoltare come un guanto, cioè in fondo indagare in profondità.
Per quanto riguarda la vicenda del MIG, la decisione finale circa la restituzione dell'aereo, la restituzione del corpo del pilota e anche, diciamo, la motivazione circa la caduta del MIG, tra le varie ipotesi, malore, transfuga, da chi venne adottata?
La gestione politica della crisi di Calabria fu gestita dal Ministero degli Affari Esteri per la connessione con un rapporto internazionale con la Libia e ho sempre capito che il Ministero degli Affari Esteri era preoccupato di non mettere altra carne al fuoco nei nostri cattivi rapporti con Tripoli e credo che si adoperò per chiudere rapidamente il caso. Ho adoperato in un'altra occasione, penso alla commissione stragi, l'espressione il caso fu risolto per ragion politica, e so che alla commissione stragi il ministro Colombo si è un po' risentito perché ha detto non c'era una ragion politica e ha spiegato soltanto che c'era una ragione di opportunità e di fretta. Bene, c'era la ragione di opportunità e di fretta che atteneva alla politica.
Quindi, diciamo, la decisione finale
dal Ministero degli Esteri.
Dal Ministero degli Esteri.
Sì. Il Ministero degli Esteri considerò chiuso l'incidente e dette disposizioni perché sia il velivolo che il pilota fossero restituiti alla Libia, il che avvenne qualche tempo dopo.
Senta, il De Paolis com'è che arriva a essere nominato da lei capo di gabinetto? Cioè, com'era... Lei lo conosceva da tempo, ecco, se ci vuole spiegare come...
Sì, dunque il generale De Paolis aveva un curriculum di prim'ordine, se non ricordo male era stato sempre primo in ogni graduatoria, aveva via via salito tutti i gradini della gerarchia dell'aeronautica fino a affacciarsi alla soglia di capo di Stato Maggiore dell'aeronautica. Il carattere dell'uomo era un carattere molto severo, molto rigido, un uomo di grande rigore, oggi si direbbe un uomo ottocentesco. E credo, ma non sono io soltanto a crederlo, che si bruciò l'ultima promozione, quella di capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, in conseguenza del suo comportamento in occasione dello sciopero dei controllori di volo, che fu un momento assai drammatico della vita nazionale e in particolare dell'aeronautica, della fine del 1979. Il Presidente della Repubblica Pertini premeva perché lo sciopero dei controllori di volo, che erano militarizzati, rientrasse il più presto, che non ci fossero sanzioni, era favorevole alla civilizzazione del corpo dei controllori di volo. E in presenza del capo dello Stato, il generale De Paolis, dimostrò tutta la sua contrarietà, annunciando forse che era pronto anche a dimettersi contro una decisione di questo genere. Ebbe ragione Pertini nel senso che gli atti successivi furono la smilitarizzazione del corpo dei controllori di volo. Questa durezza di comportamento di De Paolis ha giocato poi sulla sua nomina a capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, che non toccò a lui ma a un altro valente ufficiale. Quando io sono arrivato alla difesa, questo era già successo, io dovevo nominare il capo di gabinetto perché quello che avevo trovato in carica, l'ammiraglio Mainini, era stato ormai raggiunto dai limiti di età. Io ero nuovo alla difesa ed ero anche un animale politico nuovo, perché ero il primo socialista diventato Ministro della Difesa in Italia e avevo un curriculum personale in qualche modo da sottoporre ad attenzione, perché provenivo da 8 anni di governo, di un governo di socialisti e di comunisti in Toscana. Quindi, come Ministro della Difesa nel pieno della Guerra Fredda, ero una novità da decifrare. Dovevo scegliere un capo gabinetto nuovo e allora ero portato, per avere un collaboratore del quale potermi fidare, assolutamente fidare, a non tener conto di nessuna raccomandazione. Le raccomandazioni, signor Presidente, esistono, nel senso esistono delle segnalazioni a favore dell'ufficiale X, dell'ufficiale Y, dell'ufficiale Z. E io chiesi di farmi portare l'elenco degli ufficiali delle varie armi che potevano essere nominati capo di Stato Maggiore. Era opportuno sceglierlo nell'aeronautica per un equilibrio fra le varie forze armate, perché chi era segretario generale, chi era il comandante generale della difesa. Chiesi di sapere chi era l'ufficiale che non era raccomandato da nessuno se non dal suo curriculum. Lo Stato Maggiore della difesa e lo Stato Maggiore dell'aeronautica non mi avevano proposto il generale De Paolis, ma altri. E vidi che il solo che non aveva segnalazioni e raccomandazioni era il generale De Paolis. Sentivo dire di lui, è rigido che sembra che abbia ingoiato una scopa, e ho scelto il generale De Paolis. Così il generale De Paolis è arrivato a capo di gabinetto. Non duttile, non politicamente flessibile, ma era quello di cui io in quel momento avevo bisogno, e credo che in quel momento di questo avesse bisogno complessivamente la difesa.
Il suo rapporto col capo di gabinetto era giornaliero? Cioè, per esempio, in relazione alla vicenda MIG, ci fu un intenso rapporto, una comunicazione da parte del capo di gabinetto, delle notizie apprese via via?
Avevamo ufficio contiguo, la porta era sempre aperta, io andavo da lui, lui veniva da me, quindi l'incontro non è che fosse giornaliero, era continuo.
E lei in quei giorni della vicenda del MIG, quindi parliamo del 18, 19, 20 luglio, lei era in sede?
Sì, signore.
Quindi ha avuto, diciamo, contatti frequenti con De Paoli, proprio su questo argomento?
Adesso dovrei consultare un'agenda che forse non avrò più per saperlo, ma penso di sì, senz'altro di sì.
Lei ricorda quando seppe della caduta del MIG?
Dunque posso rispondere nel senso che la data in cui l'ho saputo è, diciamo così, la data ufficiale. So che poi questa è contestata.
Sì,
ma io l'ho saputo nella data ufficiale.
Sì, ma io parlo anche dell'orario.
L'orario adesso non mi ricordo.
Era in ufficio, non era in ufficio, venne avvertito.
Non sono sicuro nel risponderle. Credo di averlo saputo nell'immediato. Perché era un fatto rilevante.
E a quel punto lei contattò qualcuna delle forze militari provvedimenti lei adottò?
Non solo il capo di gabinetto, ma avemmo dei rapporti con i capi degli stati maggiori, perché questa violazione del nostro spazio aereo era rivelatrice di un elemento di debolezza particolare. E quindi a parte a sapere che cos'era successo in Calabria, c'era da stabilire che cosa fare perché non succedesse più. E venne fuori lì la nostra estrema debolezza della rilevazione radar.
Sì, ma proprio in relazione al fatto specifico della caduta MIG, lei impartì direttive a qualche stato maggiore, allo stato maggiore dell'aeronautica, oppure recepì notizie di interventi già effettuati?
No, questo... mi dovete dare notizie perché il fatto è grave, datemi tutte le notizie possibili perché il fatto è grave, questo non è un fatto di routine, questo è un fatto grave, quindi datemi tutte le notizie, chi è, chi non è, come è caduto, perché, quando l'avete visto, perché non l'avete visto. Credo che furono fatte anche delle riunioni collegiali con gli stati maggiori.
Ma lei non ha un ricordo specifico, preciso?
Adesso non ho un ricordo, non ho il ricordo visivo se sono venuti nel mio ufficio o c'è stata proprio una riunione ad hoc negli uffici del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, questo non me lo ricordo, però il fatto fu considerato grave e quindi di rilievo.
Domande su questo punto?
Onorevole, prima il Presidente le ricordava l'espressione che lei ha utilizzato in sede di commissione stragi, perché lei a suo tempo aveva dichiarato dinanzi alla commissione stragi che quando venne fuori l'ipotesi del missile rivoltò la difesa come un guanto. Mi scusi, io le ripeto una domanda che già le ho fatto, ma vorrei che lei mi rispondesse in questo caso proprio in relazione a questo episodio specifico. Anche in questa occasione lei chiese alla Stato Maggiore Difesa e quindi allo Stato Maggiore Aeronautica dei dati certi, oppure in questa occasione lei chiese allo Stato Maggiore delle ipotesi?
No, non ho chiesto ipotesi, glielo ripeto, avvocato, non ho chiesto ipotesi, ero contrario alle ipotesi, ho chiesto dati certi.
Grazie.
Prego. Onorevole, mi scusi, solo una precisazione. Lei ha ricordo di quando venne fuori l'ipotesi del collegamento tra MIG libico e incidente del 19?
Presidente, c'è opposizione perché l'avvocato parla in qualità di parte civile e doveva farlo prima della difesa, quando lei ha chiesto subito dopo le sue domande e tutti quanti, pubblico ministero, parte civile, hanno detto di noi e ha iniziato la difesa. Quindi il giro è chiuso.
No, va bene, questo non...
Sì, stiamo parlando del MIG, come no? Proprio il MIG, rapporti con De Paulis.
Sì, però non è... Non è la domanda quando venne fuori l'ipotesi da chi? In quale contesto, avvocato, scusi? Lei sta facendo una domanda dando il presupposto che sia venuta fuori un collegamento. Sì, però comunque già era stato oggetto di domanda, ora qui mi dice il collega, la questione di...
Sì.
Già risposto, è stata fatta anche una contestazione.
Mi corregga la Corte se sbaglio, ha già risposto riferendo sia a quanto emerso nel corso della riunione del CIS del 5 agosto, e cioè quanto riferito dal senatore Bisaglia, sia quanto...
Ma quello era Bologna Ustica.
Sì, ma anche dopo, no, dico, ma anche quanto venne...
È stata fatta anche una contestazione, perché aveva risposto... Mesi dopo, sì. Comunque c'era qui.
Forse mi è sfuggito, è soltanto così, per beneficio della chiarezza, ecco, forse mi è sfuggito su quel punto lì, ecco, forse mi è sfuggito, però possiamo far rispondere. Si inseriva nel quadro dei rapporti con il capo di gabinetto, le notizie che venivano dal capo di gabinetto, le notizie che erano a sua conoscenza sul MIG libico, e quando nella sua mente, nella sua conoscenza si formulò questo collegamento, questa ipotesi di collegamento, se nell'immediatezza o dopo questo.
C'era stata già una domanda, avvocato, su questo, e se non mi inganno ho dato questa risposta che ora confermo. Mi pare che proprio nel dicembre, in quel sviluppo di interrogazioni e di interpellanze parlamentari, fosse in qualcuna di quelle affacciato l'ipotesi di un collegamento fra Calabria e Ustica, e i giornali se ne impossessarono, quindi la notizia diventò di dominio pubblico, e in quell'occasione, per preparare la risposta alle interpellanze e interrogazioni parlamentari, fu inviata anche l'interrogazione parlamentare che si riferiva al collegamento, in modo da avere una risposta esauriente, e nel dossier preparato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, adesso non posso dire esattamente se si negava che ci fosse questo collegamento, si negava la radice del collegamento possibile, cioè che ci fosse stata una compresenza di più velivoli nell'area di Ustica la sera del 27 di giugno.
Quindi questo collegamento non emerse dai primi mesi dopo l'incidente, come lei ebbe a dichiarare al giudice priore?
Sì, sono i primi mesi, perché siamo a dicembre. Sono i primi mesi, avvocato, perché siamo a dicembre.
Primi mesi dopo, vabbè, primi mesi dopo. Va bene.
Grazie.
Signor Presidente, io non so se ne ho diritto, glielo domando, se lei mi riconosce questo diritto, poi aggiungo una parola. Nella ordinanza di rinvio a giudizio del giudice priore c'è una parte che mi riguarda personalmente, che non riesco a vedere quale attinenza abbia con il processo che discutiamo, ma che però in qualche modo introduce un'ombra che mi riguarda e sulla quale gradirei che potesse rimanere a verbale una precisazione.
Due parti?
Perché sia breve?
No, è brevissima. Mi riferisco alla parte in cui si parla di connessioni, qualche cosa di più, fra il Ministro della Difesa e la Massoneria. La dimestichezza con Licio Gelli, la dimestichezza con Francesco Pazienza, la tolleranza con gli ufficiali della P2. Tutte queste cose so che sono state trattate 20 anni fa, ma chiarite 20 anni fa, e mi ha sorpreso molto ritrovarle nella ordinanza di rinvio a giudizio. Primo, non ho mai avuto nessuna dimestichezza con Gelli. Secondo, non ho mai conosciuto Pazienza. Ho fra le mie carte una lettera di scuse che mi ha mandato la segreteria generale della grande massoneria italiana, dicendosi mortificata che fossi stato coinvolto in una cosa di questo genere che non mi riguardava. E per quanto riguarda gli ufficiali della P2, l'ufficiale inquirente che nominai per giudicarli, l'ammiraglio Tomasuolo, ho poi saputo dopo, che era iscritto alla massoneria. Se l'avessi saputo, ovviamente non l'avrei nominato non perché lui non meritasse, ma non l'avrei nominato per evitare che si potesse fare delle questioni sulla sua nomina. E posso dire che il comportamento della difesa verso gli ufficiali della P2 è stato il comportamento più rigido di tutte le amministrazioni dello Stato. Il giornale L'Unità, che non era benevolo nei confronti della difesa, disse solo la difesa punirà i P2. E un commentatore molto autorevole ancora oggi, Biagi, Enzo Biagi, sulla Repubblica, disse ma è poi necessario che soltanto gli ufficiali paghino per la P2 e nessun altro? Aggiungo questo, che in una lettera che ho inviato al Presidente Pertini, che mi incitava a essere rapido e severo, gli risposi io sarò rapido, sì, più che severo sarò giusto. E gli feci questa comunicazione che qui confermo. La commissione di Tomasuolo aveva raccolto le dichiarazioni degli ufficiali. La maggioranza diceva, negava la propria affiliazione. Una piccola parte riconosceva di essersi affiliata alla P2. Questa fu immediatamente allontanata. La prima parte allora distinsi e dissi, nella lettera a Pertini, siccome questi ufficiali che negano l'adesione alle P2 ci sono ufficiali del SISMI che hanno il nulla osta di sicurezza della NATO, siccome la NATO dice che il nulla osta di sicurezza può essere data soltanto a ufficiali non vulnerabili, io considero che un ufficiale sospettato di aver fatto parte di una loggia massonica che ci accingiamo a dichiarare illegittima possa essere vulnerabile, e furono tutti congedati. Trovo perciò non opportuno, non pertinente, scrivere in un'ordinanza di rinvio a giudizio di altri che c'è un rapporto fra benevolo del Ministro della Difesa con la massoneria. Non sono massone, conosco la storia massonica, rispetto la massoneria per il bene che ha fatto all'umanità, quando lo ha fatto.
Buonasera.
Grazie.